10.49, ci apprestiamo a fare l'ultima diretta della mattinata informativa ed è una diretta importantissima, qui teniamo moltissimo, che ci parla di CPR. Abbiamo al telefono una compagna dell'Assemblea Controcarcere CPR. Buongiorno, ciao, ci senti?
Ciao.
Ma allora, ci sono alcune notizie che insomma è importante dare, che riguardano i CPR sul territorio italiano. La prima è tragica e ci parla di un ragazzo morto all'interno di un CPR, quello di Restinco a Bari. Ci vuoi raccontare un po' qual è la sua storia?
Sì, quello che sappiamo finora, che è emerso un po' dalle informazioni sia dai giornali che sia dai compagni che si organizzano in Puglia, e sia sono arrivate nel CPR di Torino, perché ricordo che il CPR di Torino a fine marzo fu riempito con due pullman grossi, uno dal CPR di Bari e uno dal CPR di Brindisi Restinco, e quindi molti prigionieri di Torino sono ancora in contatto con le persone con cui erano prigionieri a Brindisi, quindi hanno saputo molto presto anche loro della morte di questo ragazzo, che conoscevano ovviamente, e quindi insomma abbiamo avuto un po' le informazioni da questi tre lati, sia dai giornali che dai compagni che dai prigionieri con cui siamo in contatto tramite Torino. Quello che ad oggi si sa è che questo ragazzo è morto nella notte tra l'1 e il 2 maggio, non ci sono informazione ufficiale della causa effettiva della morte, ma sicuramente è stato lasciato morire, nel senso che i soccorsi sono arrivati molto tardi, come sempre succede all'interno dei CPR, quindi di fatto anche questa volta è inutile dirlo, ma serve sempre ribadirlo, è un omicidio di Stato all'interno di un lager. E forse quello che vale sottolineare, oltre all'ennesima tragedia dentro questi lager che ormai contano numeri alti di morti, è il fatto che appunto questo ragazzo è stato preso, era un bracciante che lavorava nelle zone agricole vicino Foggia ed aveva casa lì e un contratto di lavoro. Aveva effettivamente una situazione ambigua, quindi non solida rispetto ai documenti, e si era recato in questura dove è stato di fatto, gli è stata fatta una trappola ed è stato portato dentro un CPR. Questa questione delle trappole in questura non è una novità, ma è una cosa che ormai sta succedendo moltissimo, soprattutto in seguito agli ultimi decreti, e quindi è una cosa che secondo me vale molto la pena sottolineare. Ci sono dei luoghi in cui questa cosa succede di più e sicuramente la questura di Foggia sta diventando famosa per queste trappole, ma queste trappole succedono in varie questure di altri posti d'Italia e in alcuni casi portano appunto alla detenzione dentro i CPR, in altri casi alla deportazione velocissima. Diciamo che la macchina burocratica anche delle deportazioni si sta snellendo moltissimo e ci sono persone che vengono deportate avendo pure lavori o comunque avendo una situazione stabile in Italia per appunto delle irregolarità all'interno della questione dei documenti. E di fatto con questa trappola che molto spesso viene fatta in questura, quindi appunto la cosa che vale la pena ribadire, di dire a tutti i propri amici e compagni che hanno dei problemi con i documenti di stare molto attenti a non recarsi in questura, perché molto spesso è quello che succede di fatto.
Grazie del racconto di questa non mi viene neanche a chiamarla tragica, nel senso che nella quotidianità di quanto succede sono delle responsabilità chiare da parte dello Stato, dei gestori del CPR, dei medici che hanno la possibilità di dichiarare se una persona può o meno stare all'interno del CPR per motivi di salute, e anche appunto informare attraverso il canale radiofonico di questo modus operandi della questura, che appunto snellisce anche le operazioni di cattura delle persone per rinchiuderle all'interno del CPR. Mi dicevi prima, ci sono dei compagni pugliesi che saliranno a Torino nei prossimi giorni?
Sì, ci sono dei compagni che salgono e si organizzano a Bari contro il CPR, che però hanno un occhio ovviamente anche sul CPR di Brindisi Restinco, e che saliranno nel fine settimana a Torino e faranno una diretta ad Arraga, in cui cercheremo di andare nel profondo appunto di quello che sta succedendo in Puglia, che da un lato appunto c'è questa morte, questo omicidio di Stato, e dall'altro diciamo c'è questa nube un po' incomprensibile di quello che sta succedendo rispetto ai trasferimenti in Albania, no? Che sembrano essere effettivamente accentrati molto su Brindisi o sul porto di Bari, ma diciamo ancora non è molto chiaro quali siano stati i movimenti e quali saranno i prossimi movimenti, quindi cercheremo un po' di andare nel profondo di che cosa sta succedendo in Puglia, che in questo momento diciamo il governo sta investendo molto sulla Puglia come territorio di frontiera per smistare verso l'Albania, e quindi appunto cercheremo di andare ad Arraga, che è la trasmissione contro CPR Frontiere, che è il venerdì dalle 3 alle 4 su Radio Blackout. Cercheremo di andare un po' nel profondo di che cosa è successo con questi compagni, appunto rispetto alla morte di questo ragazzo, ma in genere partire da lì per analizzare un po' che quello che sta succedendo in Puglia. L'ultima cosa che mi viene da dire rispetto alla morte di questo ragazzo, che ovviamente si spiega da sola, cioè l'ennesima volta in cui lo Stato uccide, è anche questa connessione con le zone di sfruttamento delle campagne, nel senso che è molto tempo che noi stiamo cercando di sottolineare quanto la macchina razzista funzioni nei suoi tanti tasselli, e appunto il fatto che le persone vengano sfruttate in campagna, tenute sotto condizioni di vita salariali spesso completamente inaccettabili, e che poi quando diciamo non sono più utili da quel punto di vista, cioè dello sfruttamento salariale, diventano utili ai fini del capitale come merci diciamo di scambio all'interno dei CPR e poi all'interno dei voli deportativi. Secondo me purtroppo la vita di questo ragazzo un po' segna questa specie di capitalizzazione molto forte sulle vite delle persone in viaggio, sulle vite delle persone migranti.
Sì,
è un po' simile.
Aggiungo la ricattabilità, finché appunto si può estrarre del profitto dalla loro forza lavoro per poi invece estrarre profitto dalla loro prigionia e deportazione. A questo proposito c'è stata un'azione nella provincia di Cuneo sabato alla Fiera Internazionale del Vino, che si tiene nel Monferrato ad Alba, a Vinum, per ricordare la storia di Issa e Mamadou, i due ragazzi che sono morti a dicembre ad Alba nel tentativo di scaldarsi, e sono morti soffocati. Lavoravano come braccianti, è importante appunto continuare a ricordare le responsabilità, soprattutto nella catena di sfruttamento. Questo per le notizie diciamo più tristi. Ci sono però anche delle notizie che invece ci insomma strappano un sorriso, che vengono dal CPR di Corso Brunelleschi, quello torinese, a poco più di un mese dalla riapertura di questo lager nella nostra città.
Sì, per fortuna finalmente, ha veramente pochissimo dalla sua riapertura, già l'area viola è stata chiusa dalle rivolte. Questa diciamo è la notizia sicuramente più bella e più forte, e questo è successo nella tarda serata del 30 aprile, in cui di fatto è stato molto visibile alla città. Infatti un sacco di solidali, decine di solidali sono stati ore là sotto, e si è alzata una colonna di fumo dall'area viola, e poi a seguito abbiamo saputo che l'area viola è stata chiusa. Questo l'abbiamo saputo dai prigionieri stessi, che sono stati trasferiti nell'area blu, e i giornali danno per distrutta l'area. Adesso non sappiamo dare per certo questa notizia, visto che la danno i giornali, che comunque tendenzialmente danno notizie un po' inventate, però speriamo che sia vero, speriamo che l'area viola sia completamente distrutta, riducendo di fatto la capienza di questo nuovo CPR di Torino a 60 posti. Appunto, questo è successo nella tarda serata del 30 aprile, si è visto subito la colonna di fumo, un sacco di solidari sono andati lì sotto, e per molte molte ore sono proprio di fatto, come dire, si è preso atto della rivolta che stava succedendo dentro, che era visibile all'esterno, quindi si vedeva appunto sia il fumo che i tantissimi gas lacrimogeni, e purtroppo sono uscite tante ambulanze. Questo è stato possibile vederlo da tutti quelli che sono stati fuori per tutte le ore della rivolta. E sappiamo che in una di queste ambulanze c'è un ragazzo che è riuscito a fuggire dall'ospedale ed è tuttora irreperibile, quindi sicuramente oltre alla rivolta c'è anche questa bellissima notizia di un'evasione riuscita, e quindi insomma inizia bene il percorso di lotta all'interno di quello che è il CPR di Torino. Sicuramente sappiamo che oggi erano state ristrutturate l'area viola, l'area bianca e l'area blu. Erano già piene l'area viola e l'area blu, No, l'area viola e l'area bianca con quasi una sessantina di persone. La distruzione della viola fa sì che i prigionieri della viola sono stati spostati nella blu, riducendo di fatto totalmente la possibilità di aggiungere nuove persone dentro il CPR e tenendo, diciamo, un numero massimo di 60 persone. Quindi sicuramente un buon colpo, diciamo, contro la detenzione amministrativa.
Ecco, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo che per portare solidarietà a chi ancora è rinchiuso dentro il CPR e a tutti i rivoltosi che stanno già iniziando a distruggere pezzo a pezzo il CPR da poco riaperto, ci sarà un presidio sabato prossimo alle ore 18:30.
Grazie,
ecco,
mille.
L'appuntamento è in corso Brunelleschi, angolo via Monginevro, quindi
Monginevro.
Al CPR.
Sì.
Benissimo. Allora, grazie, non so mille. Se c'è altro che vuoi aggiungere.
No, direi che va bene così.
Perfetto. Allora, a presto. È l'appuntamento appunto sabato alle 18:30 al CPR di Torino.
A presto.
Ciao.